Campus FM jipprezenta Laboratorju Letterarju. Vjaġġ fid-dinja tal-letteratura komparata.
La dottoressa Marina Morbiducci ha iniziato ad occuparsi di Gertrude Stein alla fine degli anni 70, al suo ritorno dagli Stati Uniti, a seguito di una borsa di studio Fulbright presso la State University of New York at Binghamton. In Italia si era già laureata in letteratura anglo-americana con una tesi sui Black Mountain Poets, da cui nasce il suo interesse per la poesia americana contemporanea, di tipo sperimentale. Frutto di questo studio è il libro Black Mountain, Poesia e Poetica, pubblicato nel 1987. La dottoressa Morbiducci ha tradotto i poeti americani Robert Creeley e Kathleen Fraser e anche l'opera steiniana Tender Buttons. Nel 2001, la dottoressa Morbiducci ha assunto l'incarico di lettore di italiano presso l'Università di Malta, dove ha introdotto il corso di tecniche della traduzione. Nel 2003 ha conseguito il dottorato di ricerca in anglistica presso l'Università di Chieti, Pescara. È corrispondente dall'Italia per il Journal of Postmodern Literature, How To, dove ha recentemente pubblicato due saggi rispettivamente sulla narrativa e la poesia di Gertrude Stein. Nel 2004 ha introdotto e curato una selezione degli haiku di Oliver Frigiri nella versione italiana. Marina, a distanza di quasi 60 anni dalla sua scomparsa nel 1946, Gertrude Stein si può tuttora considerare come una delle figure più enigmatiche nel panorama letterario del Novecento e anche come una fonte inesauribile di ispirazione esegetica. In quale modo questo si è verificato?
Senz'altro la figura di Gertrude Stein è enigmatica e, se posso aggiungere anche una definizione che a me piace, carismatica. È interessante notare come sia stato proprio uno dei suoi critici, dei detrattori più acerrimi, il critico Reid, che già nel 1957 nella sua opera Art by Subtraction, che è una monografia su Stein, la definisca però one of the greatest egos of all times, il che diciamo corrisponde in modo quasi speculare a quanto Gertrude Stein stessa aveva pronunciato, dicendo con una sua tipica modalità provocatoria, autocelebratoria: in America everybody is, but some are more than others. I was more than others. E di nuovo lei insiste su questo aspetto della genialità, della prepotente personalità, quando nella famosa Autobiography of Alice B. Douglas, che poi è la biografia che lei scrisse, l'autobiografia che scrisse di se stessa, e che tra l'altro è stata l'opera che ha reso Gertrude Stein più popolare nel mondo, nel panorama letterario del 1933, lei nomina tre geni del Novecento: Picasso, Whitehead e se stessa. Quindi non si può non rimanere ammaliati da Gertrude Stein. Naturalmente la sua complessità e i vari strati di leggibilità che lei stessa offre a seconda di quanto ci si addentra nella sua opera e si diventa in un certo senso steiniani, che è un po' come una setta, se vogliamo, non religiosa ma sicuramente letteraria, si è steiniani o non lo si può essere. Io sono diventata steiniana parecchio tempo fa, nel 78-79, a quel tempo mi accostavo alle sue opere più semplici, più leggibili, la già citata Autobiography of Alice B. Douglas, e ad altre opere come Three Lives, narrative, e con uno stile ancora non steiniano par excellence. Successivamente poi sono stata in questo giro di vite di fascinazione avvinghiata al suo aspetto di decostruzionista ante litteram, come poi dalla critica successiva è stata definita, e quindi diciamo, per me rispondere a questa domanda come si fa a vederla come una fonte inesauribile di ispirazione è imbarazzante rispondere. Dopo tanti anni e alcune opere, alcune anche di traduzioni che quindi me l'hanno fatto conoscere ancora più da vicina, e naturalmente anche la mia tesi di dottorato, ancora non riesco a sciogliermi da questa imperatrice romana, come Picasso, suo grande amico, la definì una volta.
Sì, Marina, hai anche accennato allo stile di Gertrude Stein, e difatti dedichi una parte dei tuoi scritti su Stein all'aspetto multidirezionale, polisemico, indeterminato e non referenziale della sua opera. Un'opera quindi fortemente sperimentale, un'opera aperta. Secondo te sarebbe questo l'aspetto più originale di Gertrude Stein?
Sicuramente l'innovazione linguistica, come dicevo prima, la decostruzione ante litteram operata da parte di Gertrude Stein sulla lingua inglese e sulle modalità di scrittura e sui generi letterari stessi che sono stati smontati e decostruiti. Scrive prosa dicendo che è poesia, scrive dramma dicendo che è prosa, e scrive narrativa dicendo che magari sono aforismi, cioè ha violato qualunque regola. La sua operazione di che poi è stata definita da critici, critiche come per esempio Marjorie Perloff o Peter Quarterman nella sua opera di Disjunctive Poetry, ma anche da Marjorie Perloff, come ho detto, che parla di anti-patriarchal modality of writing. Lei ha distrutto il canone, cioè l'ha smontato.
Sì.
Ed ha cominciato, naturalmente ci sono opere in cui Gertrude Stein parla di questo, opere che noi potremmo chiamare oggi teoriche, dove esprime passo passo questo suo processo di smontamento. How writing is written, composition ex explanation, e poi an elucidation, cioè c'è una continua scholarship su Stein. Molte cose ancora non sono state commentate fino in fondo, c'è una grossa attività di critica attuale, un revival fortissimo, soprattutto dopo i primi anni che erano stati si erano concentrati sul suo aspetto biografico, che essendo molto affascinante, avendo vissuto in questo ambiente parigino dei primi anni del Novecento, avendo avuto per amici Picasso, Matisse, Satie, tutti quanti i personaggi più importanti della Parigi degli anni venti, non si potevano rimanere affascinate anche da questo aspetto. Ma poi la critica si è dedicata appunto alla quindi sicuramente un'opera aperta, perché non è possibile chiudere e non è possibile definire in una leggibilità definitiva la Stein. Mano a mano che i critici si occupano di Stein, si illuminano nuove zone nella sua capacità di antesignana, di rivoluzionaria, di pioniera del secolo. Pioniera è stata definita proprio da Fernanda Pivano in Italia, e viceversa, man mano che Stein viene conosciuta, si identificano nuovi filoni critici di teoria critica. Quindi questo rapporto di circolarità perfetta, postmoderno al 100%, a spirale, in continua evoluzione, in continuo processo, dove il critico illumina l'autore e l'autore illumina il critico, mi sembra veramente spettacolare. Naturalmente
spettacolare e speculare,
spettacolare
anche in un certo senso,
certo, sì. Quindi ovviamente è multidirezionale ed è comunque anche indeterminato. Questo è il disagio che può creare dal momento che la lettura è aperta, non è mai stabile, è sempre anticanonica e non è mai un possesso sicuro.
Se non mi sbaglio anche, cioè il momento di svolta nella Stein scholarship, o la critica di Stein, avviene proprio con gli studi dall'approccio post-strutturalista e anche gli studi collegati col gender studies, sì, cioè gli studi delle critiche, della critica femminista, e anche gli studi dall'approccio decostruzionista. Quindi c'è sempre questo rapporto, appunto, sì, di simbiosi quasi quasi, sì, distanziamento anche, ma anche avvicinamento, se non mi sto sbagliando.
Sì, ci volevano nuovi strumenti, ci volevano nuove visuali che appunto consentissero di far entrare l'anticanonicità e, se vogliamo usare il termine femminista, antipatriarcale di Stein, di farlo entrare come zona di diritto dell'esegesi critica. Questo avviene a partire dagli anni 70 in poi. Poi i movimenti sono stati diciamo ad onde. Per esempio in Italia c'è stato un interesse piuttosto spinto tra il 75 e l'85, poi c'è stata una stasi. Io mi auguro che a giudicare anche dal numero di tesi, non di dottorato come è stata la mia, ma di diciamo tesi di laurea che si stanno svolgendo, alcuni corsi, alcune lezioni che ho potuto io stessa tenere in alcune università, cioè la richiesta di Stein
sta aumentando.
E sicuramente gli studi di gender e gli studi dei decostruzionisti hanno aiutato. Adesso che sono entrati grandi decostruzionisti, sono stati accettati. Ma questo, in un certo senso, paradossalmente, l'aveva già detto anche Stein in una delle sue opere, in cui dice che l'artista, finché scrive, è uno sconosciuto ed è uno che non è preso in considerazione. Poi, quando muore, diventa un classico.
Quello sì, anche il Petrarca. Comunque molto prima di Gertrude Stein, sì, aveva infatti detto così nelle sue lettere latine, ed è verissimo.
Questa è per la meravigliosa tangenzialità che i geni riescono a creare, sì, nel tempo e nello spazio, ovviamente.
Sì, e tu hai parlato di questa forma di revival, per così dire, no? Sì. E della Stein Scholarship, della critica di Stein. Le scrittrici femministe che considerano la Stein come the mother of us all.
Sì.
Quale peso ha appunto questa definizione data a Stein dalle femministe, appunto per stimolare sempre di più la critica di Stein?
Sì, dunque, The Mother of Us All è intanto il titolo di un'opera teatrale, e anzi, per la precisione, dell'ultima opera di Gertrude Stein, composta tra il 1945 e il 1946, a soli 5 mesi dalla sua morte, che è avvenuta nel luglio. E, tra l'altro, un'opera teatrale musicata da Virgil Thompson, poi presentata a Hartford, Connecticut, con grande, questa volta, successo di pubblico, perché poi c'è da dire che Gertrude Stein, per quasi tutta la sua vita, cioè fino al 33, metà della sua vita, è stata in un certo senso derisa, laughed at, come lei dice, e invece in questo momento ha una sua popolarità e viene apprezzata. The Mother of Us All è il riferimento a Susan B. Anthony, la protofemminista americana, che è la protagonista di quest'opera teatrale, ma poi, in questa specie di circolarità spirale, The Mother of Us All è diventata Gertrude Stein per le femministe. Quindi c'è un gioco di specchi, di rimandi e anche di simbiosi, di sinergie, se vogliamo, tra Susan B. Anthony, Gertrude Stein, che scrive l'opera, e le femministe che la mettono ad emblema della loro stessa ideologia teorica. Naturalmente non è avulsa da questa etichetta, che poi è diventato uno slogan, la visione della mère phallique di Kristevania, sì, ispirazione. Sì. Qui ci troviamo di fronte ad un genotext, diciamo un testo archetipale, preedipico, proprio perché avulso dal canone patriarcale, e quindi se si usa il termine madre, poi ovviamente con tutte le accezioni simboliche, connotative, denotative che vogliamo della parola madre. Non so quanto a Gertrude Stein questa storia di essere the mother of us all fosse piaciuta. A lei piaceva molto mantenere una sua indipendenza, ovviamente le piaceva il pubblico, i suoi sabato in Rue de Fleurus a Parigi, dove c'era tutta l'avanguardia parigina, erano diciamo quasi religiosamente frequentati, cioè era un'istituzione.
Sì, ma anche i suoi legami, no? Appunto con l'avanguardia pittorica cubista,
sì,
con il Cote.
Le piaceva essere al centro, sì, al centro del margine.
Sì. Sì,
si potrebbe dire, centralità nella marginalità,
sì.
Però le piaceva molto mantenere la sua indipendenza e le piaceva non avere sicuramente seguiti, anche se nel ciclo di conferenze che lei ha tenuto nel 34 in America, è stato il grande rientro negli Stati Uniti dopo averla lasciata nel 1904 come expatriate, così è stata definita in un primo momento. Lectures in America sono sei conferenze importantissime dove lei esprime il suo pensiero teorico. Naturalmente in occasione di queste lectures tutti i critici, tutti i giornalisti cercavano di farla cadere con qualche domanda,
certo,
cattiva,
sì.
C'è sempre il giornalismo provocatorio che però è sempre segno di una importanza, di una popolarità e di una capacità di espansione, diciamo. Se il giornalista ti vuole far cadere in un certo senso, capisce che tu hai qualche cosa di nuovo e che vai capita, e paradossalmente è proprio questo che poi aiuta ad espandere. Molto prima di McLuhan Gertrude Stein l'aveva capito perfettamente, era infatti studiata anche sotto questo aspetto massmediologico come una persona che ha anticipato anche questo, alcuni canali, alcuni devices, espedienti, ma lo faceva per pura personalità, come dicevamo prima. Questa grande carismatica persona ritratta così dai personaggi più importanti del mondo artistico.
Sì, Marina, passiamo adesso alla percezione di Gertrude Stein, la percezione che ha della traduzione, perché in un tuo saggio intitolato Tendering the Unbuttoning, Translating Stein into Italian, scrivi che la Stein era intrigued by the agency of translation e vedeva appunto nell'arte della traduzione un clean dream. Perché queste parole? E poi aggiunge,
sì,
anche un extravagant turn up.
Sì.
E potresti elaborare appunto su questa percezione che Stein aveva della traduzione?
Sì. Intanto Stein è una persona che è sempre stata immersa in un multilinguismo. Nata da genitori di origine ebrea, che il padre era un commerciante che si è subito trasferito, cioè subito quando lei era appena di un anno, trasferito a Vienna e poi a Parigi. Aveva una governante, una bambinaia cecoslovacca, avevano un cuoco cinese e comunque i primi suoni che lei ha sentito erano suoni stranieri. Pare che la stessa mamma di Gertrude Stein parlasse un inglese stentato, quindi ovviamente era in questo ambiente poliglotta sin dall'origine. Poi, per quello che si era già detto prima, il suo stile indeterminato, multidirezionale,
non referenziale,
la porta a tenere in considerazione sempre più codici linguistici, a parte il fatto che le scuole che lei frequentava erano scuole comunque dove c'erano, per esempio quella di Oakland in California, sono proprio gli anni dell'adolescenza, era una scuola che era frequentata da stranieri, quindi lei doveva interagire con persone dai suoni diversi, dalle espressività diverse. E c'è questo aspetto. Poi la traduzione, che è sempre l'altra faccia della luna. Lei stessa è stata traduttrice, ha tradotto Flaubert, si trovava a Parigi come espatriata, quindi lì comunque aveva a che fare con il francese, anzi alcuni suoi detrattori un po' critici, quelli che lei stessa aveva staffilato nell'autobiografia di Alice Pitoglas, perché si era così divertentemente, si andava a colpi di cose letterarie, di sciabolate letterarie, diciamo, dicevano che il suo francese era pessimo. Quindi lei conviveva con questo aspetto del multilinguismo Ed era l'altra possibilità, la sua stessa sessualità era l'altra possibilità, quindi diciamo è il doppio e il moltiplicante, perché non si finisce mai. E riguardo alla definizione, è tratta dall'opera Tender Buttons, che è un'opera che lei considera poetica, la terza sezione Rooms. Le parole non vanno prese alla lettera, vanno prese poeticamente. Quest'idea del clean dream ci dà il senso sia della pulizia, dell'innocenza, ma anche del fatto stesso della fantasia, dell'immaginazione, della possibilità di sforare verso qualcos'altro. An extravagant turn up, naturalmente, parla di se stessa. Più estravagante, più eccentrica di lei non c'era nessuno. Lei apprezza molto i traduttori, ne ha incoraggiati di francesi per le sue opere, e lei stessa ha cercato di tradurre opere in francese, quindi è un habitat linguistico traduttivo completo.
E Marina, hai parlato a lungo di questo stile polisemico. Tradurre la Stein, perché tu hai tradotto appunto la sua opera Tender Buttons, quant'era difficile tradurre dall'inglese all'italiano questo stile polisemico, multidirezionale, appunto indeterminato? Quali difficoltà hai riscontrato nel tradurre questa complessità anche linguistica?
Sì, certo, mi stai riportando a quegli anni che ora vedo insomma con grande anche orgoglio oltre che tenerezza, l'opera dell'89. Naturalmente io mi sono avvalsa della collaborazione di un madrelingua, Edward J. Lynch, che cura con me la traduzione. Abbiamo creato un corpus di 297 note, che sono appunto il nostro voler spiegare certe soluzioni. L'opera è sempre stata ritenuta intraducibile e forse anche illeggibile nella sua stessa lingua. Consideriamo semplicemente il titolo, Tender Buttons. Penso che non sia io a dover dire al pubblico maltese quali significati ha tender, ma soprattutto quali significati ha buttons, e comunque quali significati generi l'accostamento delle due parole,
certo,
perché ovviamente
tangibile, intangibile,
c'è anche la connection, ovviamente,
certo,
non è solo questo. Noi potremmo dire che i bottoni sono per antonomasia duri, se sono tender sono qualcos'altro, e poi potremmo dire che tender è un verbo oltre che un aggettivo, ed è anche un agent noun, se proprio vogliamo dire, cioè il bartender, cioè già questo titolo, se noi analizziamo il primo pezzo di Tender Buttons, a carafe that is a blind glass, già questo titolo, su questo titolo ho lavorato prima da sola, poi volevo il conforto anche di una lingua, non so per quante ore, alla fine siamo arrivati a delle soluzioni che non sono perfette, sono perfettibili. Adesso il libro verrà ristampato in Italia, ma sinceramente credo che arrivare ad una soluzione migliore di quella che era stata lavorata per il momento non mi sembra possibile. Comunque siamo nel campo aperto, quindi
sempre aperto.
Sì.
Adesso, per concludere questa nostra discussione aperta,
sì,
come consideri la Stein, una scrittrice prevalentemente moderna oppure una figura letteraria in cui possiamo individuare numerose caratteristiche postmoderna,
sì,
per così dire?
Sì, guarda, secondo me ora Stein è un classico che ci catapulta continuamente nel futuro. Il rapporto con il tempo, una volta che si studia Stein, viene stravolto. Le categorie temporali sono completamente capovolte o intersecanti, sì. Veramente siamo negli interstizi, siamo nelle aporie di Derridiana ispirazione, anche questa. Io credo che Stein abbia aiutato i postmoderni a capire che essi sono modernisti, cioè grazie allo studio su Stein si è sentito come c'è una continuità tra modernism e postmodernism, e come tutto il postmodernism vada rivisto come una grande corrente con più correnti. Credo che questa sia la tendenza, perché sicuramente lei storicamente, cronologicamente si deve collocare,
certo,
nel periodo del modernismo.
Ma
per il suo modo di operare, di scrivere, e per il fatto che è stata scoperta solo da postmodernisti Quindi ci fa credere che sia stata postmodernista. E allora cosa? Siamo sempre in progress.
Sempre in progress. Marina, io ti ringrazio di cuore per questa bellissima intervista. Grazie.
Sono stata molto contenta. Grazie a te. Ciao.
Ciao.
Għadkom kem smajtu Laboratorju Letterarju Vjaġġ fid-dinja tal-letteratura komparata.